Pagine e fogli.
Antologia cristiana di ogni tempo.
Presenta.
L'ultima sera del millennio.
Conversazioni sul passato e sul futuro dell'umanità. A tutti ben trovati da Laura De Luca. Quest'ultima settimana del 1999 il nostro spazio antologico, cari amici, si apre all'incontro con alcuni testimoni del Novecento. Iniziamo, e davvero con grande orgoglio e anche un po' di emozione, presentandovi il più anziano di questi ospiti, Vittorio Foa. Nato a Torino da famiglia ebraica, dissidente politico durante il fascismo che lo incarcerò, deputato alla Costituente per il Partito d'Azione, sindacalista e parlamentare, Foa è nato nel 1910. Ci riceve nella sua casa dietro Piazza Barberini. Di questo nostro illustre ospite ci piace evidenziare due cose: il suo fortissimo senso di responsabilità per il futuro e la capacità di commuoversi, così come si commuove o si dovrebbe sempre commuovere un uomo. Gli abbiamo chiesto come passerà l'ultima sera del millennio.
Ma senza dare una particolare importanza, diciamo così, al passaggio, perché non è affatto detto, sì, che un anno che ha due zeri diventi necessariamente un salto di epoca. Io personalmente penso che noi siamo di fronte a un salto di epoca, cioè che la fine del secolo XX ci impone dei mutamenti profondi, non soltanto nei comportamenti, ma nella nostra stessa testa. Però non sono in condizione di prevedere nulla, quindi vorrei veramente passarlo nel modo più normale, ecco, non dare molta importanza, vivere. Io sto per compiere 90 anni e quindi devo vivere più normalmente possibile.
Senta, signor Foa, da ragazzo ci pensava al 2000?
Sì, mi pareva un anno lontanissimo. Mi sarei stupito se mi avessero detto che sarei arrivato al 2000. I miei nonni, che sono morti in un'età molto più giovane della mia di adesso, mi sembravano già decrepiti. E quindi io non avevo un'idea della possibilità di un tempo di vita così lungo. Poi l'ho vissuto, direi, mi rendo conto di aver vissuto praticamente tutto il secolo, perché la mia memoria si spinge non soltanto alla prima guerra mondiale, cioè al 1914-18, con molta forza, perché l'ho vissuta da bambino in modo molto molto traumatico, ma si spinge perfino agli anni che vengono chiamati della Belle Époque, cioè quegli anni in cui la borghesia agiata ha poi rimpianto quel periodo che ha preceduto la Grande Guerra, che sembra è parso alla borghesia un periodo di immensa felicità e tranquillità. Io ricordo alcune scene della Torino di quel tempo, degli anni 1913-14, e quindi ho una consapevolezza della lunghezza della mia vita, e in qualche modo, non so, credo che la lunghezza di una vita richiama anche un'idea di responsabilità. Ecco, questo però è un problema che non è così facile affrontare.
Lei ha parlato di responsabilità e ci ha detto già una cosa molto, veramente molto impegnativa. Volevo chiederle, vista questa sua grande consapevolezza, no, del lungo periodo di tempo che ha potuto così vivere direttamente, la storia dell'umanità, lei sembra affermare in alcuni suoi scritti, è sempre, quasi sempre effetto di libere scelte, appunto di atti responsabili. A suo parere, dunque, non esiste mai niente di scritto, di predeterminato?
Penso di essere un laico in senso proprio, nel vero, cioè in senso specifico. Cioè, le mie speranze non sono fondate su qualcosa che viene da fuori o dall'alto. Sono fondate sulla mia fiducia nell'essere umano di affrontare le difficoltà e di affrontare delle situazioni di scelta. So benissimo che queste scelte possono essere, sono spesso brutte, sbagliate. Il mondo è tutt'altro che bello. Questo secolo ci offre un quadro spaventoso di violenza, di crudeltà. So benissimo questo, ma so anche che è stato possibile in qualche modo affrontare queste cose, che è possibile affrontare il male. Io ci credo che si possa fare. Questo ci credo sempre, ci ho sempre creduto, anche quando ero ragazzo. Io so benissimo che questa libera scelta è fortemente condizionata da mille circostanze, da come uno nasce, da dove nasce, come, quando. Io molte volte dico a me, dico ai miei amici, ai miei cari, ma che fortuna essere nati in questo secolo e in questo posto, ma guardatevi attorno. Ma quando vi lamentate, pensate a come si vive altrove, come si è vissuto. Questo, il condizionamento è fortissimo, però il condizionamento non esclude comunque degli spazi di scelta, e questi spazi io li devo affrontare.
A proposito di questo secolo così duro e però anche così affascinante, no? Come ha ricordato poco fa. Il secolo del movimento, lei ricorda sempre in qualcuna delle sue pagine, e della velocità, no? Proprio a partire dai primissimi anni che lei ricordava. Però, per esempio, il ricordo della Prima Guerra Mondiale, le dice una frase bellissima e terribile: molti allora morirono stando fermi, no? Ricordando questa guerra di trincea. Qual è per lei la peggior stasi di oggi, la peggiore forma di immobilità?
Io oggi la cosa che vedo più orribile, diciamo così, più passiva, è questo tipo di genocidio più recente a cui assistiamo, che va oltre anche la nostra immaginazione dei genocidi classici. Io penso a quello drammatico della Shoah, che ha colpito anche il popolo ebraico, di cui ho fatto in qualche modo parte, certo. Ed è il genocidio quando il soggetto non è solo l'autorità, il governo, il comando militare, ma il soggetto dell'uccisione diventa anche il popolo stesso. A questo punto non c'è scampo. Se c'è una minoranza in un paese e la maggioranza è portata dall'ideologia o da false promesse ad ammazzare il proprio vicino di casa, non c'è scampo. Io quando leggo i racconti, non so, già al tempo degli armeni nel 1915, ma del Ruanda, della Cambogia, e lì non... come facevano? Uno sente la radio delle colline che annuncia il massacro, non ha nessun posto dove andare, è completamente disarmata, non c'è niente. Allora lì veramente l'impotenza è la condizione più terribile che io possa immaginare, l'impotenza di fronte alla morte, che molte volte viene dal vicino di casa, da quello che al giorno prima ti sorrideva o lavorava con te.
Lei ha ben fatto parte di una minoranza, tant'è vero che in anni decisivi per la storia italiana è stato in carcere, e quindi sa bene che cosa significa essere parte di una minoranza, sì, impotente, no? In carcere lei, soprattutto ai suoi familiari, sono state pubblicate le sue bellissime lettere, drammatiche lettere ai suoi familiari, di cui tra poco ascolteremo qualche passo col suo permesso, lei chiedeva soprattutto libri, è vero?
Volevo libri, e con me i miei compagni, compagni di carcere, per esplorare. Cioè il regime fascista ci teneva in prigione per cancellarci, è vero, voleva in qualche modo cancellarci, e noi volevamo esserci. Esserci voleva dire esplorare il mondo, sapere tutto quello che era possibile sapere, partecipare alla vita del mondo. Era un bisogno di esplorazione, e allora il libro era una cosa straordinaria. L'arrivo del libro, quando arrivava il libro, noi chiedevamo di comprare un libro, ci voleva molto tempo per comprarlo, ci voleva l'autorizzazione della direzione dell'Ovra, che era, poi arrivava una lettera, poi l'ho vista negli archivi di Stato, firmata dal capo della polizia per essere autorizzato o per vedersi rifiutato un libro. Quando arrivava un libro, a lungo lo accarezzavamo, perché era il nostro rapporto col mondo, che era il rapporto col futuro.
Roma, venerdì 8 maggio 1936. Miei carissimi, in questa settimana ho ricevuto in tutto e per tutto soltanto la lettera di papà del 28 aprile, il che è pochino, ma spero di essere ricompensato di tale inedia oggi stesso o domani col ricevere i vostri scritti. Non è però che io abbia bisogno di ricevere posta per essere di buon umore. Le mie giornate trascorrono rapidamente fra studi e letture molto piacevoli e mi manca assolutamente il tempo per malinconiche nostalgie. Anche la mia salute è ottima, i denti non mi danno noia, sono invece leggermente disturbato dal raffreddore del fieno, ma molto leggermente, perché i pollini che arrivano fin qua sono pochi e quasi innocui. Ad ogni modo ho ripreso la racedrina. Vi prego di indicarmi il titolo preciso e la casa editrice del libro di Edoardo Ruffini Avondo sul principio maggioritario. Le mie letture britanniche, storico, economico, linguistiche, procedono in modo soddisfacente. Proprio in questo momento ricevo i vostri cari scritti del primo e del 3 e vi confermo ottime notizie sulla mia salute. Ho bevuto ora una tazza dell'ottimo tè che mi avete mandato e mi sento satollo ed euforico, come un pascià. Sono le 2. La mia cella è piena di sole e di piacevole calduccio. Fra le mie letture di questi ultimi giorni primeggia senza dubbio La vita di Carlo Pisacane, cui vi ho già accennato nella lettera scorsa, che è anche uno dei più bei libri che ho letti da che sono in carcere.
In queste lettere, signor Foa, lei avvisa i lettori dell'edizione Einaudi, che si autocensurava, era costretto ad autocensurarsi, sì, evidentemente. E, ecco, ci siamo chiesti il silenzio, no? Il valore comunicativo del silenzio. Oggi le capita di andare in cerca di silenzio? E dove lo trova?
Mi accade spesso di cogliere che il silenzio è un modo di esprimersi. Voglio dire questo: io sono un animale politico, mi sono sempre preoccupato di politica e molte volte non sono d'accordo, trovo, diciamo, delle cose che non mi piacciono, o come scelte politiche sbagliate, o più grave, come scelte morali inaccettabili. Per molti anni ho pensato che dovevo rispondere ad alta voce, no? Poi forse anche per l'invecchiamento normale, per il passaggio degli anni, ma l'idea che qualche volta il silenzio può essere anche un modo di comunicazione, io ci credo. Il dissenso attraverso il silenzio o l'appoggio attraverso il silenzio.
Quindi in un certo senso questa esperienza del carcere comunque le è stata, da questo punto di vista, di grande insegnamento, un insegnamento di comunicazione.
Molto, molto. Anche di, siccome noi eravamo privi di informazione, non avevamo giornali, non avevamo radio, non avevamo niente, potevamo leggere qualche rivista, avevamo qualche notizia solo in ritardo. Allora eravamo addestrati in qualche modo a cogliere nei dettagli,
nelle sfumature,
e quindi eravamo diventati abbastanza svegli, e questo mi è rimasto, nel cogliere in quello che succede qualche segnale di qualcosa che succederà. Questa cosa mi diverte molto, quando vedo che mi riesce di capire delle cose che non sono ancora comprensibili a tutti.
Adesso c'è qualcosa che può aiutarci a capire? È vero che in apertura ha detto che lei non è capace di leggere il futuro, non sono qui perché sì, mi guardi nella palla di vetro, sì, però qualche indizio? Vediamo.
Io sono rimasto molto impressionato, per esempio, dalla conferenza di Seattle e anche dal suo fallimento, che lascia aperti dei problemi che ci sono, che vanno comunque affrontati. Non so, quando noi ci troviamo di fronte al bisogno di difendere il nostro lavoro dal lavoro di altri fatto da bambini in condizioni disumane, oppure in situazioni in cui non sono riconosciuti i diritti civili, i diritti politici, i diritti... E noi ci troviamo in una contraddizione. Da un lato noi dobbiamo difendere i cosiddetti diritti umani, che sono cose serie, molto serie, molto importanti. Dall'altro lato, se noi li difendiamo, noi escludiamo altri popoli, altri paesi dalla possibilità di lavorare. Sorgono questi elementi di contraddizione, e poi io penso soprattutto alle disuguaglianze sul piano del pianeta, fra paesi e paesi. Queste disuguaglianze, vede, non accennano a diminuire, ecco. E noi in certi momenti mi sento del tutto impotente anche di immaginare delle soluzioni, non è vero, per diminuirle. E allora vedo che la mia testa deve cambiare. E penso che il nuovo secolo deve imporci dei problemi nuovi. Dobbiamo inventare qualcosa, non basta più vivere con le vecchie nozioni, dobbiamo inventare qualcosa.
Signor Fo, lei ascolta la radio?
No.
La musica?
Ascolto musica quando posso. Sì, io ho una vecchia, così, naturalmente, propensione per la musica classica, ma adesso bisognerà che senta anche un po' la radio, perché la mia vista se n'è andata e sto entrando in una fase nuova della vita, cioè finora la lettura copriva la mia giornata, adesso mi accorgo che non posso più leggere, allora devo organizzare la mia vita in qualche modo.
Senta,
devo pensarci.
Per musica classica?
La mia compagna mi aiuta, mi legge per me, ma questo non basta, bisogna organizzare la vita, insomma, positivamente. Insomma.
Riaprire un nuovo senso che magari è stato un po' tenuto da parte. E musica classica che intende?
I classici, Mozart, Beethoven, Schubert, lo amavo molto, i leader, li amo molto, non è vero?
Fortunatamente, grazie probabilmente anche alla coscienza storica, no, di tante persone come lei o come i suoi familiari, la coscienza dell'olocausto, di quello che forse indebitamente viene chiamato l'olocausto, è vivissima in questo secolo, ma non altrettanto quella relativa ad altri sacrifici, ad altri genocidi, cui pure lei accennava.
Sì.
Per questo problema specifico, a suo parere, che cosa si può fare? Lei ha già indizi per il futuro o suggerimenti per forme mentali nuove per affrontare questi?
Si vede, io credo che noi non... Quando penso all'olocausto, di cui conosco abbastanza da vicino tutti gli orrori, so benissimo che tante altre cose sono successe dopo, tante altre cose potranno succedere. Io sono convinto che il male c'è, ma non è che questo male io devo andarlo a cercare questo male comincia qui, comincia da me, da noi, dalla nostra intolleranza, dalla nostra insofferenza, dal nostro egoismo. Ecco, dobbiamo cominciare dal piccolo, dalle piccole cose che ci sono e combattere il male anche delle piccole cose, se no non potremmo mai, poi ci troveremmo, se no altrimenti ci troveremmo schiacciati dal male. Io credo a questo e devo comunque, quando vedo questi genocidi che continuano e sono terribili, basta vedere, leggere adesso le cose che riguardano la Cecenia, no? Allora io vedo che non basta condannare, bisogna mobilitarci, cominciamo, siccome non posso mobilitare forze fuori, mobilito quello che posso, davvero, comincio ad avvisare, avvertire me stesso.
Le piace lo champagne?
No?
Lo champagne?
No.
Non le piace?
No, per niente, non so perché. Quando qualche volta c'è, arrivi in casa e tutti lo bevono, io devo berne un piccolissimo sorso.
Per dovere?
Per dovere, per amicizia verso gli altri. Non mi piace, non so perché.
E in carcere qual era il sapore che le mancava di più?
Ma in carcere, vedi, non... il carcere non è... non è in se stesso niente di grave. Uno si... ci si abitua, è brutto, ma ci si abitua. E manca la vita, manca tutto. Quando sono uscito, ho risentito i sapori, gli odori, ho visto i colori. E ho capito allora quello che non c'era. Quando sono uscito dal carcere di Genoceli, sono andato a Civitavecchia, mi sono accorto che io avevo vissuto 5 anni in una cella senza aria, senza luce. Ma quando c'ero dentro... non me ne accorgevo, quando sono uscito mi sono accorto che potevo respirare, prima non mi accorgevo.
Si chiedeva, lei scrive, ai soldati durante la Grande Guerra di morire disciplinatamente. Lei, in questa vita che ha così toccato, come ha ricordato lei stesso, tanti momenti, no, di questo secolo, quante persone ha visto morire in guerra e non solo in guerra, sì, nei lager o fuori dai lager? In carcere?
Sì, ho visto morire della gente in carcere, ho visto dei ragazzi morire di malattia, durante la resistenza molte persone. Le dirò che io non... mi sorprende anche un po', qualche volta me ne vergogno un po'. Non mi sono mai posto il problema della morte come un passaggio di mistero che io non riesco a penetrare. Perché... quel vero mistero che io vedevo era il mistero della vita. Questa è veramente una cosa misteriosa. Come è venuta la vita umana? In tempo brevissimo, sono 50.000 anni, 70.000 anni, in confronto a dei tempi infinitamente più lunghi, non so, anche solo della presenza della vita organica nel pianeta, è vero, sono... allora uno rimane, quale complesso di circostanze, io so, sto parlando come un non credente, è vero, che vede nascere la vita non creata da qualcuno, ma che si forma per mille circostanze che convergono, ma che quando queste circostanze convergono, io ho due risposte possibili. Una risposta è che questa vita umana così estremamente breve rispetto all'umanità, al mondo, è una, vabbè, è una, un accidente, lasciamolo andare, e quindi, oppure che il fatto che c'è è che noi dobbiamo salvarla, e il pericolo di vederla perdere è grandissimo, il pericolo di disperderla o di distruggerla o anche di avvilirla, è vero, di renderla opaca, è così forte, dobbiamo salvarla. Questa vita è una cosa importantissima, ecco, il vero mistero, la vera cosa che mi interessa anche di fronte alla morte è la vita che è stata spenta. Penso quando moriva un giovane, penso a quello che avrebbe potuto fare, quando vedo che hanno ucciso un bambino mi metto a piangere perché penso a cosa sarebbe stato.
Proprio in questo secolo è successa nel lavoro una cosa nuova. Dopo la rivoluzione industriale, i lavoratori si erano organizzati per migliorare le loro condizioni, per aumentare le retribuzioni e ridurre il tempo di lavoro. Prima avevano ridotto l'offerta di forza lavoro, poi avevano sospeso con lo sciopero le prestazioni. Marx aveva genialmente ricondotto l'azione operaia all'economia classica, a Ricardo. Ma proprio all'inizio del Novecento la produzione capitalistica si è organizzata, il taylorismo ha cercato di requisire nelle direzioni tutte le decisioni sul modo di lavorare, ha tentato di ridurre i lavoratori a una funzione di pura esecuzione, di obbedienza passiva. Ne è seguita una lotta costante sulla determinazione del modo di lavorare, che era poi il modo come veniva spesa quasi sempre l'unica proprietà del lavoratore, la sua energia fisica e psichica, il suo tempo di vita. La retribuzione e il tempo di lavoro restavano comunque in prima fila, ma vi si aggiungeva un elemento nuovo, quello della decisione su se stessi. Era una considerazione secolare del lavoro come lotta per la libertà. Ma quando mi chiedono se oggi questo presunto carattere del secolo è ancora valido, io rispondo non lo so. Mi dispiace di non avere più la forza per tentare una risposta. Io sono in tutto un uomo del Novecento, nella sua vicenda fattuale, anche nelle sue categorie analitiche e interpretative. Il nuovo secolo non avrà solo nuove vicende, ma anche nuove categorie per capirle. A ognuno il suo tempo. Mi è stato chiesto un augurio, anche solo un consiglio. Lo do. È di stare svegli. Non abbandonarsi ai sogni. Solo il valore del mito so come riesce a dare luce alla vita, anche a farcela capire, ma non devo accettarlo come autorità che trascende la mia scelta. Può accompagnare la vita, non deve determinarla. Quando scegli, non devi sognare. Tu sei responsabile.
Cari amici, la nostra trasmissione è terminata. Io ringrazio molto cordialmente Vittorio Foa per averci concesso questa preziosa intervista. Abbiamo ascoltato, lette da Marco Guadagnini, pagine di alcuni suoi libri, Lettere della giovinezza e Questo Novecento, entrambi editi da Einaudi, come pure altri suoi volumi. Grazie anche a Roberto Colangeli e Alessandro Nanu per la realizzazione tecnica. Vi ricordo che la prossima puntata dell'Ultima Sera del Millennio andrà in onda domani con un altro ospite alla stessa ora. A risentirci. Thank you.